Allora, 9:34 qua dei 105.250 di Radio Breakout dovremmo essere in diretta con Emanuele Giordana, direttore del portale atlanteguerre.it. Ciao, buongiorno, ci senti?
Sì, buona giornata, benissimo.
Benissimo, benvenuto su Radio Breakout.
Ciao Emanuele, benvenuto. E con te, appunto, come abbiamo introdotto prima, volevamo parlare di quello che sta succedendo in Sri Lanka. Ieri è arrivata la notizia delle dimissioni del capo del governo Rajapaksa, mi correggerai la pronuncia sicuramente. Prima di arrivare alla strettissima attualità, ti volevo chiedere un po' cosa ha portato queste dimissioni, cosa è successo negli ultimi tempi.
Ma ci sono una serie di fattori, come dire, dei fattori oggettivi che hanno causato una crisi, in alcuni casi anche indiretta. Il primo fattore è il Covid, ovviamente questo ha danneggiato tutte le economie, ha colpito anche quella di un paese relativamente piccolo per motivi che sappiamo. Il Covid però ha avuto la particolarità di colpire soprattutto il turismo, in un paese dove il turismo contribuisce in maniera determinante, assieme alle rimesse dei migranti, all'economia del paese. Quindi Covid, situazione complicata dal turismo, e questo, diciamo, però è successo anche, se vogliamo, in altri paesi. Perché qui le cose sono andate a rotoli? Perché questa famiglia, di cui tu hai citato il nome del primo ministro Rajapaksa, è una famiglia che detiene il potere ormai da decenni nello Sri Lanka, si scambiano continuamente le poltrone e hanno una gestione, da una parte, molto familistica del potere, ovviamente. Basta dire che il premier che se n'è andato lunedì sera è stato presidente, che il presidente attuale, che è suo fratello, quando Mahinda Rajapaksa era presidente, si faceva il ministro della difesa, e che nel penultimo gabinetto c'erano, se non erro, 5 ministri tra fratelli e parenti stretti della famiglia. Quindi già questo, come dire, è un segnale di debolezza dell'economia, perché ovviamente, come dire, le forze sono tutte da una parte sola. Che politica hanno fatto i Rajapaksa? Due cose sono importanti. La prima è una forte apertura alla Cina, che ha creato un discreto indebitamento, e il fatto che non hanno voluto affidarsi a nessuna ricetta esterna, soprattutto al Fondo Monetario Internazionale, cosa che invece adesso hanno dovuto accettare, e gestendo, diciamo, l'indebitamento del paese soprattutto a livello bilaterale con due paesi, la Cina, abbiamo detto, soprattutto, e l'India. Questo ha portato a una situazione in cui, diciamo, l'indebitamento è anche più difficile da gestire che se uno deve restituire i soldi alla Banca Mondiale. Insomma, si tratta di paesi singoli che alla fine chiedono il conto. Ma anche se questo non fosse successo, l'indebitamento è arrivato a un punto esasperato, nel senso che il servizio del debito, cioè gli interessi che uno deve pagare, hanno cominciato a raddoppiare, a triplicare, quindi questi si sono ritrovati nella situazione di questi giorni, cioè con un debito di 50 miliardi di dollari, che in realtà non è tantissimo, ma per un paese in difficoltà è tanto, soprattutto col fatto che non hanno più riserve per pagarli, perché le riserve in valuta pregiata sono dovute andare a comprare, diciamo, quello che, come dire, gli introiti del turismo, dell'economia non fornivano più. Il colpo di grazia gliel'ha dato la guerra in Ucraina, con l'aumento generalizzato dei prezzi di beni di prima necessità e di petrolio e gas, e quella è stata, diciamo, la mazzata che li ha rovinati, al punto che il 12 di aprile il governo ha dichiarato default, cioè la sua economia è collassata, dicendo noi non possiamo più pagare. Ma questo, diciamo, ovviamente non è bastato alla gente che da mangiare non ce l'ha, che deve pagare la benzina a un prezzo spropositato, che non ha più medicinali perché il paese non li può comprare all'estero. E quindi questa situazione ha cominciato a diventare una situazione di forte tensione sociale.
E per proseguire, appunto, come è sfociata poi questa tensione sociale? Cosa è successo nelle piazze dello Sri Lanka?
Allora, adesso noi con attenzione abbiamo seguito soprattutto gli avvenimenti di lunedì scorso, ma in realtà stiamo parlando di una situazione di tensione generale da oltre un mese a questa parte, in cui la gente ha cominciato a mettere sotto accusa questo governo di famiglia e a chiedere le dimissioni del premier Mahinda e anche del presidente Gotabaya. Loro due però hanno detto: no, ma noi che c'entriamo? Non è colpa nostra. E sono rimasti in sella, hanno tenuto duro, si sono dimessi di ministri, ma loro sono rimasti. Questa cosa, diciamo, ha inasprito molto la tensione, no? Diciamo che almeno un gesto di dire: va bene, abbiamo sbagliato, facciamo un governo di unità nazionale, che è quello che chiedevano le opposizioni, forse sarebbe servito. Invece loro hanno tenuto duro col fatto che la gente ha cominciato a manifestare in maniera quotidiana, fino a formare un vero e proprio sit-in permanente con tende davanti al palazzo presidenziale a Colombo, diciamo la capitale commerciale dell'isola. Le cose sono precipitate lunedì, nel senso che fino a quel momento, diciamo, le cose erano tese. Venerdì era stato dichiarato lo stato di emergenza, però insomma c'erano stati anche incidenti, però non della portata di lunedì. Cosa è successo? Che, diciamo, gli attivisti, o diciamo le milizie, se preferiamo, che appoggiano Mahinda, hanno fatto una manifestazione sotto casa sua, in suo appoggio, perché cominciava a circolare la voce che lui si sarebbe dimesso. Dopo aver fatto questa esibizione di forza sotto la casa del primo ministro, hanno detto: andiamo a dare una lezione a quelli che protestano contro di lui, e sono andati armati di bastoni a questo accampamento di tende. Hanno cominciato a menare e la polizia non li ha in sostanza fermati. Ad un certo momento sono apparse anche le pistole e a quel punto si è scatenata una vera e propria guerriglia urbana, nel senso che la reazione all'inizio, questi le hanno prese, poi hanno cominciato anche loro a menare le mani e soprattutto sono andati in giro a dar fuoco alle case dei parlamentari o dei sindaci di quartiere che appoggiavano Mahinda Rajapaksa. A quel punto lì non si capisce bene se spaventato da questa situazione o per che cosa, Mahinda ha detto: va bene, mi dimetto, forse sperando anche di calmare quella che è stata una vera e propria battaglia. Alla fine ci sono, meno ieri si parlava di 7 morti e 200 feriti. Si è dimesso, ma questo non è bastato, tant'è che ieri il presidente, che è rimasto in carica, si è voluto dimettere, ha dato pieni poteri all'esercito, il quale ha la possibilità di sparare a vista.
Sì, ecco, questo è esattamente quello che ti volevamo chiedere adesso, ovvero visto che il presidente ha accordato i poteri speciali ai militari di fatto per cercare di ripristinare l'ordine, sia appunto usando le forze militari sia anche le forze dell'ordine della polizia, se si vede all'orizzonte il fatto che questi gruppi militari possano prendere il potere, o se ci sono dei gruppi politici che si stanno preparando per la sostituzione di Mahinda, o che cosa si vede appunto all'orizzonte?
Ma ci sono diversi scenari ovviamente che si profilano. Uno è quello che hai detto, cioè poteri forti alla polizia, all'esercito, un accordo tra il presidente, l'esercito e la polizia, per cui se tu vai in giro dopo il coprifuoco ti sparo senza chiederti neanche chi sei. Quindi un irrigidimento con una specie di dittatura personale del presidente. Cosa pericolosa, perché questa operazione Mahinda Rajapaksa, cioè il premier che si è dimesso, il fratello maggiore, l'ha già fatta diversi anni fa, quando ci sono state le elezioni presidenziali e lui le ha perse. Ha tentato un minigolpe, ma non c'è riuscito, il che significa che, come dire, l'appoggio del potere militare non è così scontato e che quindi questa operazione potrebbe funzionare, ma anche no. Cos'era successo allora? Che si era rotto, diciamo, lo schema della famiglia, era già pazza, era andato al potere un altro personaggio che ha resistito fino a un certo momento, che poi ha richiamato la Giappazza al governo. Quindi questo scenario numero uno possibile, una specie di golpe bianco, diciamo, con l'appoggio dei militari e con la tenuta della famiglia. Operazione difficile e molto a rischio. Operazione sensata, chiamare tutti i partiti dell'opposizione a un tavolo, fare un governo istituzionale di transizione e poi andare alle elezioni. Sensata, dico io, naturalmente, bisogna vedere come la penserebbero gli srilanchesi, però questo sicuramente potrebbe calmare per un attimo la piazza. Poi resta sempre il fatto che la gente ha fame, quindi quando la gente ha fame, non ha medicine da dare ai figli, la situazione è sempre molto grave, quindi anche questa soluzione non è detto che possa funzionare. Dopodiché questi sono, come dire, due scenari che mi sembrano più vicini. In questo momento sta funzionando il primo, però potrebbe anche durare solo un paio di giorni, visto che comunque il premier si è dimesso, la piazza ha qualcosa ottenuto, adesso bisogna vedere cosa farà il presidente.
E negli ultimi anni nella regione del sud asiatico abbiamo visto più volte movimenti di protesta che hanno scosso diversi paesi. Ti volevo chiedere se per caso è una regione vastissima con tutte le specificità paese per paese, ma ti volevo chiedere se c'è un tratto comune tra quello che abbiamo visto nei diversi paesi e oggi anche in Sri Lanka.
Ma c'è questo elemento, come dire, dinastico che ha una storia forte in generale nell'Asia del Sud e nell'Asia del Sud-Est. Se uno pensa alle dittature di Marcos nelle Filippine, adesso si è presentato e ha sostanzialmente avuto l'emozione del figlio del vecchio dittatore Ferdinando Marcos, cacciato negli anni Ottanta. Se ne pensa alla dittatura di Suharto, che poi si era, diciamo, aveva creato una sorta di capitalismo di famiglia. Lo stesso vale per i Rajapaksa, questa storia c'è stata in un certo senso anche in India, c'è in Pakistan, ossia una sorta di palleggio tra politica e economia, tra grandi famiglie che quindi costruiscono un reticolo clientelare dove l'esercito gioca un ruolo importante, ovviamente, come tu dicevi, con le differenze che ci sono. In Pakistan è un attore forte, in Myanmar l'abbiamo visto, addirittura è stato in grado di condurre un colpo di Stato, a parte un governo che aveva una larghissima maggioranza di consenso, poi però si è ritrovato di fronte a una guerra guerreggiata vera e propria. Per cui, insomma, ci sono questi elementi che però in molti paesi sono anche cambiati. L'Indonesia ha rotto questo schema, come dire, di economia di famiglia, le Filippine invece lo stanno confermando, lo Sri Lanka vediamo, perché qui l'esercito non è la stessa cosa che in Pakistan o in Myanmar, però è un elemento forte, insomma, è quello che ha vinto la guerra contro i separatisti tamil oltre 10 anni fa, quindi è un soggetto che ha una sua potenza. Non saprei dire quanto è forte, però insomma c'è. Il Pakistan invece lo sappiamo bene, è un esercito che controlla anche l'economia, lo stesso era in Myanmar, quindi diventa più facile per loro decidere un colpo di Stato.
Un'ultima domanda che ti volevamo fare è se ci puoi suggerire dei canali, media, social, al di là dei tuoi articoli ovviamente, dove poter seguire magari direttamente dallo Sri Lanka quello che succede, se c'è qualcosa magari anche in lingua inglese.
Ma in lingua inglese c'è tanto, è molto seguita ovviamente dai giornali indiani, sono quelli che forse aiutano a capire di più. Non so, Hindustan Times, per dirne uno, Times of India, anche se ovviamente diciamo, uno deve fare un po' la tara per il fatto che per l'India lo Sri Lanka è una pedina molto importante e c'è, come dire, uno scontro tra indiani e cinesi sulla conquista dello Sri Lanka. Mi sentite ancora?
Sì, sì, ti sentiamo. Sì, sì.
Allora, pensavo di avervi perso. Giornali dello Sri Lanka, ci sono molte cose fatte dalla comunità Tamil, che ovviamente sono contro il governo, e poi ci sono una serie di quotidiani nazionali. Diciamo che guardandoli un po' tutti, se uno digita su Google Sri Lanka newspaper in English, ce ne sono diversi.
Ti interrompo solo un attimo perché siccome l'hai citata mi è venuto in mente, che ruolo, se ha avuto un ruolo, la comunità tamil in questa ondata di proteste dell'ultimo mese?
Ma non direi particolarmente rilevante, se non che ovviamente i tamil rappresentano, come dire, una delle punte dell'opposizione, perché sono sempre stati tenuti ai margini della società. Poi le cose sono un po' ridimensionate, però ecco, questo elemento che è brutto chiamare etnico, chiamiamolo di comunità, che riguarda i tamil, che sono una minoranza importante non soltanto nel nord, che è la loro roccaforte, ma in genere in varie parti del paese, più o meno in certe zone, nell'est, poi c'è una vecchia comunità di indiani nel centro del paese che non c'entra, diciamo, con i tamil del nord, ma che sono stati importati come piantatori, lavoratori nelle piantagioni di tè dagli inglesi, che sono una comunità importante e molto povera. Sono tutti elementi, diciamo, di opposizione al governo, opposizione spesso non organizzata. Poi c'è la comunità musulmana, molto piccola, però importante, spesso oggetto di pogrom da parte di squadracce buddiste, fenomeno simile per certi versi a quanto avvenuto in Myanmar, che invece hanno sempre appoggiato la famiglia Rajapaksa, che è quella che ha cercato, come dire, di colonizzare le zone tamil del nord regalando in sostanza la terra dei tamil dopo la guerra con i secessionisti tamil a ex generali dell'esercito, soldati che si erano distinti nella guerra. Però insomma, questa situazione ha creato ovviamente malumore anche nella comunità buddista, e quindi questi aspetti si possono saldare, cioè i musulmani, i tamil, la parte scontenta della comunità buddista, ma sono anche l'elemento su cui è sempre riuscito a giocare questo governo di famiglia, cioè quando c'era da dare la colpa a qualcuno, sono i musulmani, allora andavano nelle zone musulmane, si lasciavano le case, facevano i negozi, pure sono i tamil, succedeva la stessa cosa. Questo è stato, come purtroppo spesso succede in paesi dove ci sono grandi minoranze, che servano, diciamo, al gioco delle parti quando c'è una situazione di crisi per dare la colpa a qualcuno. Quindi questo è un pericolo sempre in agguato. Dall'altra parte spesso si arriva a un punto in cui c'è una saldatura, e Myanmar lo dimostra molto bene, tra persone che magari fino al giorno prima si sono guardate in cagnesco. Pensiamo ai Rohingya, la posizione dell'opposizione birmana è molto cambiata nei confronti dei Rohingya. Prima erano i responsabili di ogni porcheria, oggi sono considerati, anche se ormai la comunità vive tutta in Bangladesh, degli alleati, perché di fronte al colpo di Stato militare c'è stata una saldatura orizzontale e verticale dell'intera società, un fenomeno molto interessante, ancorché noi lo stiamo purtroppo ignorando. E quindi lo Sri Lanka, che ha molti di questi elementi, potrebbe riservare delle sorprese.
Emanuele, noi ti ringraziamo per il punto, per tutto quello che ci hai raccontato. Continueremo a rimanere aggiornati su quello che succede e succederà, e magari a risentirci nelle prossime settimane. Grazie mille.
Volentieri, un saluto agli ascoltatori di Blackout.
Grazie a te, ciao, buona giornata.
Ciao.